Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto. Grazie per essere sempre più numerosi dall'altra parte. Nello studio del libro dell'Apocalisse, vi ricordo stiamo studiando proprio questo ultimo libro della Bibbia, stiamo considerando il capitolo 5. Vi ricordo anche che con il capitolo 4 abbiamo iniziato ad avere una visione della realtà celeste. Giovanni vede un trono sul quale è seduto Cristo, quale re, in tutta la sua maestà. Nel capitolo 5 la scena continua, senza interruzione. Vi rileggo i versetti trattati fino ad ora. Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli. E vidi un angelo potente che gridava a gran voce, «Chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli?» Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro, né guardarlo. Io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse, «Non piangere. Ecco, il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli». Abbiamo detto che, non trovando nessuno che sia degno di aprire il libro, Giovanni probabilmente ha l'impressione che decreti divini concernenti la giustizia di Dio siano destinati a restare sulla carta, inapplicati. La sua delusione è comprensibile, infatti tutti gli uomini pii che amano il Signore hanno sempre avuto a cuore l'attuazione della volontà, della giustizia di Dio. Non rallegra il vedere che i suoi diritti e le esigenze vengano calpestate. Perciò anche Giovanni, credendo che fosse venuto il momento della manifestazione della giustizia di Dio, prova un senso di delusione nel constatare che nessuno è degno di aprire il libro e allora piange fortemente. Ma sta scritto che nel cielo ogni lacrima sarà asciugata, così anche il pianto di Giovanni è di breve durata. Infatti uno degli anziani guida la sua attenzione a colui che è degno di aprire i sigilli. Questo particolare è interessante, degno di nota. In questa scena celeste, in cui troviamo i 24 anziani, con vesti bianche e con corone d'oro che rappresentano i credenti nel cielo, proprio uno di essi si avvicina a Giovanni per aiutarlo ad uscire dalla sua ignoranza. Colui che ha vinto e che la risurrezione ha rivelato di essere vittorioso su tutta la linea, Cristo, è realmente il Messia promesso, cioè il leone di Giuda, discendente di Davide. Questi due titoli sottolineano la duplice natura di Cristo. Il leone di Giuda. Il leone simboleggia la regalità. Questo fa riferimento alla profezia di Giacobbe, che è scritta in Genesi 49, nei versetti 9 e 10, quando disse «Giuda è un giovane leone. Tu risali dalla preda, figlio mio». Egli si china, s'accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi lo farà alzare? Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dei suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli. In questo passaggio che abbiamo appena letto, è messo in evidenza che lo scettro regale sarebbe stato affidato alla tribù di Giuda. Dio non ha mai inteso dare una dinastia a Saul, il primo re di Israele. Saul era infatti discendente della tribù di Beniamino. Il Signore si servì di lui solamente per disciplinare Israele, che aveva chiesto un re. Perciò, nella sua umanità, Gesù è veramente leone della tribù di Giuda. Poi il Messia è ancora il discendente di Davide, o più correttamente, la radice di Davide. Infatti, per quanto riguarda la sua umanità, Gesù Cristo è un discendente di Davide. Ma come eterno figlio di Dio, egli è la radice di Davide, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Infatti, Davide stesso lo chiama Signore, nel Salmo 110, nel primo versetto. «Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia fatto dei tuoi nemici, lo sgabello dei tuoi piedi». Perciò, grazie alla sua perfezione divina, alla sua umanità, Gesù Cristo non solo ha potuto compiere perfettamente la volontà del Padre, ma può aprire i sigilli e dà realmente il potere di giudicare gli uomini, perché è l'unico che, pur restando perfetto, si è realmente immedesimato con loro. Ora, con questo annuncio, che è anche una presentazione, la scena celeste sta per avere il suo completamento, con la visione dell'agnello di Dio, come leggiamo dal versetto che segue. «Poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi, e in mezzo agli anziani, un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato, e aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio, mandati per tutta la terra». Forse non c'è stata sorpresa in Giovanni all'annuncio di uno degli anziani, ma è possibile che lo sia stato all'apparizione di un personaggio maestoso e impressionante come quello che vede in mezzo al trono, in mezzo alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani. Ecco apparire un personaggio diverso, straordinario, maestoso nella sua gloria, un agnello in piedi, che sembrava essere stato immolato. Non vi è ombra di dubbio che questa presentazione si adatta benissimo al Signore Gesù Cristo. Egli è l'agnello di Dio, senza difetto, che è stato immolato per la salvezza di chiunque crede in Lui. È interessante osservare che nel libro dell'Apocalisse Gesù Cristo viene presentato una sola volta come il leone, mentre invece ben 28 volte è presentato come l'agnello. Il tema dell'agnello nelle scritture introduce sempre Gesù Cristo. L'interrogativo di Isacco, dov'è l'agnello per l'olocausto, ha trovato la sua risposta nelle parole di Giovanni Battista, quando vedendo Gesù dice, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo è pertanto il motivo per cui il coro celeste canterà queste parole. Degno è l'agnello di ricevere la lode e la gloria nei secoli dei secoli. In quel momento diviene evidente per Giovanni la ragione per cui Gesù sia l'unico a essere degno di aprire il libro con i sigilli. Gesù Cristo, prima di essere il giudice che fa valere le esigenze di Dio, è venuto, si è umiliato per salvare gli uomini, per offrire il vero riposo dell'anima. Egli solo ci ha amati di un amore eterno, fino alla fine, ed ha potuto dire tutto è compiuto. Avendo portato il nostro peccato sulla croce, lo ha espiato, cioè è divenuto il Salvatore. Purtroppo la reazione nei suoi confronti della maggioranza di persone è quella che c'è descritta dal profeta Isaia 53, versetto 3, che dice «Egli era spregiato, e noi non ne facemmo stima alcuna». La grandiosità di quest'opera è che, essendo Gesù stato immolato per noi, egli per l'eternità porterà nel suo corpo i segni della sofferenza che ebbe sulla croce. È interessante anche il fatto che stesse in piedi, perché ciò ci parla di resurrezione. Non è più seduto alla destra del Padre, si sta muovendo, e insieme con Lui il suo potere, egli sta tornando sulla terra. In mezzo al trono. Questa frase ci mostra come sia pronto ad agire come giusto giudice. Inoltre, egli è colui che ha sette corna. Nella Bibbia il corno è simbolo di potenza, quindi il potere di Gesù è perfetto. Colui, poi abbiamo visto, che ha sette occhi. Ciò indica che la sua saggezza è perfetta, perché conosce, vede tutto. Colui che ha i sette spiriti mandati per tutta la terra. Anche questo sta a indicare che la sua presenza si estende ovunque. L'insieme di questa rivelazione ci ricorda quindi l'onnipotenza, l'onniscienza, l'onnipresenza di Gesù Cristo. Quindi, amici, l'avvertimento che con il cuore sento di indirizzarvi è che se non accettate oggi il Signore Gesù come vostro Salvatore, ponendo quindi in Lui la vostra fede, la vostra fiducia, domani Egli sarà il vostro giudice, inflessibile, che vi condannerà. Ecco cosa dice il versetto seguente. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Il Signore Gesù va verso il trono, attraverso il periodo della tribolazione, giudica il mondo con giustizia, prima di regnarvi con giustizia. Non è più l'intercessore della Chiesa, in quanto la Chiesa è ormai lì, con Lui. Da questo momento inizia il suo compito di giudice, le sue mosse sono importanti. Quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Giovanni continua a descrivere la scena celeste. Abbiamo osservato che di fronte alla richiesta dell'angelo, Giovanni ha avuto un momento di incertezza. Infatti non si trovava nessuno degno di aprire il libro con i sigilli. Per questo motivo Giovanni piange, molto probabilmente perché un dubbio lo assaliva, e cioè che ci potessero essere dei limiti anche nel cielo. Ma le cose, grazie a Dio, non stanno così. Quell'interrogativo aveva un solo scopo, ricordare che esiste un solo Signore, il Messia, l'agnello di Dio, e che solamente Gesù ha il potere assoluto, perché ha compiuto un'opera perfetta, sconfiggendo sia il peccato che la morte. Quindi la scena solenne, maestosa, a cui assistiamo qui, non è solo qualcosa che riguarda il futuro, ma è una visione che deve influenzare il nostro presente, mostrandoci che uno degli elementi fondamentali della nostra esistenza è l'adorazione. Essa è stata un elemento predominante nella vita degli uomini di Dio nel passato, ma deve esserlo ancora più per il credente di oggi. Soltanto comportandoci così, sicuramente non ci lasceremo più dominare dalle miserie, dalle ambizioni terrene. Importante ricordare è che mentre le cose del mondo passano, solo quelli che vivono nella dimensione celeste durano. E questo è in pratica l'insegnamento che ci offre la visione dell'adorazione celeste descritta in questo brano. Sorge quindi spontaneamente una domanda. Cosa impariamo sull'adorazione? Ci sono almeno tre cose, tre aspetti nell'adorazione celeste descritta nel versetto che stiamo considerando, che caratterizzano ciò che deve essere un modello per l'adorazione che Dio si attende, si aspetta dalle sue creature. E il primo aspetto può essere quello che c'è un solo polo di attrazione, ed è l'agnello di Dio. Tutto l'interesse, le attenzioni convergono su di lui. Sebbene l'universo sia infinito e le meraviglie che mettono in evidenza le perfezioni di Dio riempiono la creazione, la cosa più importante, più bella, rimane il Figlio di Dio. Questo avviene perché Gesù Cristo non è solo pieno di grazia e di verità, ma nella sua stessa persona vi è la pienezza di ogni cosa. Oggi succede spesso che Gesù appaia come un'immagine lontana, sfocata, perché siamo distratti da altre cose. Se vogliamo adorare realmente, non è sufficiente il ricordo di un neonato in una mangiatoia o di un morto su una croce, ma dobbiamo contemplare Gesù Cristo come colui che, pur essendo in mezzo a noi, siede sul trono come re. Secondo aspetto, seconda cosa da tenere in considerazione, esiste un ordine perfetto. Non ci può essere spazio per la confusione, perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Questo ordine lo notiamo nella sequenza degli interventi. Prima le quattro creature viventi, seguono gli anziani e poi anche le legioni angeliche, fanno udire le loro voci. Tutti esaltano Dio e l'agnello. Ognuno lo fa nella propria sfera per insegnarci che quando l'adorazione è diretta dallo Spirito Santo, tutto viene fatto con dignità e con ordine. Terzo aspetto, vi è la partecipazione di tutti. Nessuno tace, nessuno rimane in silenzio, ma tutti partecipano e si esprimono secondo la loro specifica esperienza. Quando si è alla presenza del Signore, nessuno può tacere, perché come dice Davide nel Salmo 45, «Mi ferve in cuore una parola soave. Io dico, l'opera mia è per il Re, la mia lingua sarà come la penna di un abile scrittore. Tu sei bello, più bello di tutti i figli degli uomini, le tue parole sono piene di grazia, perciò Dio ti ha benedetto in eterno». Anche l'Apostolo Paolo, dopo aver ricevuto le straordinarie rivelazioni che egli trasmette nella lettera indirizzata ai credenti di Roma, capitolo 11, versetti 33 al 36, non può fare altro che adorare, dice «O profondità della ricchezza, della sapienza, della scienza di Dio, quanto imperscrutabili sono i suoi giudizi e investigabili le sue vie! Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore, o chi è stato suo consigliere, o chi gli ha dato qualcosa per primo, si da riceverne il contraccambio». Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Questo dimostra che quando anche uno solo resta in silenzio, perché, come si dice spesso, non si sente, vuol dire che qualcosa sta oscurando la gloria che caratterizza il Signore e la sua opera. Ma dopo questa parentesi, presa per spiegare l'importanza dell'adorazione e come farla, torniamo al testo che stiamo considerando. Appena l'agnello ebbe preso in mano il libro contenente i giudizi, i primi a prostrarsi per esaltare Gesù Cristo sono le quattro creature viventi e 24 anziani. Questo è significativo ed ha una sua motivazione. Essi sono coloro che possono valutare meglio, più a fondo, più perfettamente la grandezza, le dimensioni infinite dell'opera di Cristo concepita prima della fondazione del mondo. Le quattro creature viventi sono rappresentate dai cherubini. Essendo coloro che presiedono all'ineffabile santità e alla gloria di Dio, che meditano sul suo consiglio eterno, sono quelli che in ordine di tempo hanno avuto modo di valutare, seppure con difficoltà, cosa significhi aver fatto di Gesù Cristo l'agnello designato prima della creazione del mondo. Trovandosi in questo modo di fronte al mistero ineffabile dell'amore di Dio, sono i primi a prostrarsi, i primi ad adorare Gesù. Abbiamo poi i 24 anziani. Essi sono, come abbiamo già detto, i rappresentanti dei credenti di ogni età e anche loro si prostrano per adorare. Questi non hanno tutta la conoscenza dei cherubini, però hanno sperimentato direttamente i benefici dell'opera dell'agnello. Pertanto, essendo riscattati dai loro peccati e perdonati, sentono di dover dare tutta la gloria a Dio, gettando davanti a Lui, in segno di ringraziamento, le loro corone. Sarà in quel momento che i credenti scopriranno quanto sia meraviglioso vedere Gesù Cristo come Egli è. È difficile spiegare oggi quali saranno i sentimenti, le emozioni di allora, ma sarà senz'altro qualcosa di straordinario. L'Apostolo Pietro ricorda che attualmente, in attesa della manifestazione di Cristo, Gesù dice, in Prima Pietro, al capitolo 1, nei versetti 8 e 9, Benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Se già ora proviamo questi sentimenti, allora cosa accadrà? Ma il prostrarsi davanti al Signore non sarà tutto, ecco cosa avverrà. Ciascuno ha una cetra e delle coppe d'oro piene di profumo. Chi mi sta ascoltando potrebbe chiedere cosa significano queste cose. Ecco la spiegazione. Dalla lettura dei Salmi apprendiamo che la cetra è una specie di chitarra ed era uno strumento usato per esaltare, per glorificare Dio nel santuario, come leggiamo da questi passi. Celebrate il Signore con la cetra, salmeggiate a Lui con il salterio a 10 corde, intonate un salmo e fate risuonare il tamburello, l'arpa melodiosa insieme alla cetra. Allora mi avvicinerò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia e della mia esultanza, e ti celebrerò con la cetra, o Dio, Dio mio. Allora ti celebrerò con il salterio, celebrerò la tua verità, o mio Dio. A te salmeggerò con la cetra, o Santo di Israele. Questo ci ricorda che nel cielo non vi sarà soltanto armonia morale e spirituale, ma che il canto sarà predominante, perché in quel luogo non vi saranno più ombre né dolori. Non ci sarà più la ribellione di Satana, ma solo felicità, una felicità infinita, perché vedremo e parteciperemo alla gloria di Gesù. Sì, amici, sarà certamente una situazione meravigliosa. Nello stesso tempo, con le coppe d'oro piene di profumi, si onorerà l'agnello. Si deve altresì osservare che questo profumo è costituito dalle preghiere dei credenti. Già nei Salmi leggiamo: «La mia preghiera sia in tua presenza come l'incenso, l'elevazione delle mie mani come il sacrificio della sera». Così lo stesso pensiero lo riscontriamo nel libro dell'Apocalisse con queste parole. «E venne un altro angelo con un incensiere d'oro, si fermò presso l'altare, gli furono dati molti profumi affinché li offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro, posto davanti al trono». E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, insieme alle preghiere dei santi. Tutto ciò, quindi, ci ricorda il valore, l'importanza della preghiera, la quale è il solo mezzo che abbiamo per chiedere aiuto, ma anche per glorificare, per ringraziare ciò che Dio ci dà. Bene, io mi fermo proprio qua, con queste riflessioni sulla preghiera, sulla adorazione, che è un aspetto importante, fondamentale del credente. Vi ringrazio per l'attenzione che ancora ci avete mostrato e vi invito a risentirci domani, alla stessa ora. Ciao.